Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Benvenuti a questa tavola rotonda che ho deciso di intitolare Una nuova versione della Bibbia per i fedeli di lingua araba, speranza in tempi di guerra. Ora capiremo perché, ecco perché c'è una novità che spero, ecco, che rallegri tutti, una nuova versione della Bibbia in lingua araba, e questo penso che è una cosa che ci riguarda tutti, specialmente in tempi così difficili, no, di conflitti, in particolare in Terra Santa, nel Medio Oriente. E diciamo che ho voluto invitare, ora tra poco andrò a presentare i nostri ospiti, e diciamo questa tavola rotonda è dedicata a questa Bibbia Scrutate le Scritture, che uscirà molto presto in arabo, sarà presentata il 26 novembre, ecco, nella Basilica di San Paolo. Ora parleremo di questo evento, e questa Bibbia vuole corredare già le ottime traduzioni del testo biblico in arabo che sono già esistenti, con introduzioni, nuove note, passi paralleli della Bibbia, circa 380 note tematiche, che sarà uno strumento molto prezioso per i fedeli di lingua araba, perché possano questa nuova Bibbia possa aiutare a scrutare le scritture, a meditarle con sempre più profondità. Di fatto la tavola rotonda di oggi sarà anche una testimonianza, ho invitato anche una coppia qui della Terra Santa che darà una testimonianza sulla centralità della parola di Dio come cristiani arabi, come cattolici arabi in questo contesto così difficile, come la parola di Dio può prendere carne anche in loro. La prima sfida che abbiamo trovato nel tradurre in arabo la Bibbia Scrutate le Scritture, che è già uscita in italiano, parleremo anche di questo, la prima sfida è stato tenere conto della grande ricchezza anche della sensibilità delle chiese orientali, perché qui in Terra Santa e nel Medio Oriente in generale non sono presenti solo cattolici di rito latino, ma anche cattolici di altre chiese orientali venerabili di grandissima, ovviamente, antichità e importanza, e alla maggior parte dei fedeli in lingua araba appartengono a queste chiese orientali. Abbiamo fatto tutto questo con un'attenzione speciale ai padri della Chiesa, che diciamo uniscono tutte le chiese, all'interpretazione dei padri della Chiesa, anche al sottofondo della Bibbia, che è nata proprio qui in Oriente. Qui ora sto trasmettendo da Gerusalemme, ma poi ci collegheremo, oltre che con l'Italia, anche appunto con Giaffa, qui in Terra Santa ancora, e poi addirittura con il Libano. E, diciamo, è una sfida importante, perché in lingua araba, nonostante il grande sforzo di tanti studiosi, è necessario ancora un grande lavoro di traduzione, perché i cristiani, i nostri fratelli cristiani, cattolici, in lingua araba, possono attingere sempre più ai tesori della rivelazione della Chiesa. Ecco, molti fedeli di lingua araba, a causa degli sconvolgimenti avvenuti in Medio Oriente, ricordiamo, vivono anche nella, tra virgolette, diaspora, cioè in tanti altri paesi del mondo, perché poi hanno dovuto purtroppo lasciare le loro terre. E per introdurre questa tavola rotonda voglio dire che, diciamo, la nostra intenzione è stata, proprio in questo momento di grande difficoltà, di gravi conflitti in cui versa il Medio Oriente, offrire uno strumento che possa aiutare i nostri fratelli cristiani di lingua araba a avere delle chiavi fondamentali per comprendere l'importanza della loro presenza e della loro missione in situazioni così complicate come quella della guerra o di altre difficoltà che possono incontrare, perché poi la parola di Dio tende a farsi carne nella nostra vita. E così, diciamo, consolati dalla parola di Dio, nutriti con più abbondanza dalla mensa della parola, oltre che quella dell'Eucaristia e degli altri sacramenti, illuminati dalla parola di Dio che, come dice il Salmo, è una lampada ai nostri passi, ecco, i nostri fratelli cristiani arabi sono chiamati a essere una luce, sale, luce e lievito, una luce che splende tanto più quanto più forte è la tenebra in cui stiamo vivendo, e per continuare a essere ponte di riconciliazione e di pace, testimonianza viva di Gesù Cristo, della parola di Dio. Ecco, e vorrei anche ricordare che, anche se sono stati perseguitati in vari momenti della storia, I cristiani arabi sono molto in generale apprezzati nei loro paesi, pur essendo una minoranza, hanno una missione fondamentale, essenziale, e si deve fare di tutto perché questa presenza, che in certi frangenti è fortemente minacciata, non sparisca. Ecco, poi però anche dal momento che hanno dovuto conservare la fede, difendere la loro identità in un contesto così difficile, e meritano veramente tutta la nostra stima, la nostra vicinanza e il nostro appoggio, però alcune volte possedendo una forte religiosità, una forte identità cristiana, non sempre questo corrisponde a una seria iniziazione e formazione alla fede, alla Sacra Scrittura e più in generale alle fonti della nostra fede. Per questo abbiamo voluto dare anche il nostro umile contributo in questa direzione, perché, come dice San Girolamo, l'ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo. Contribuire a evangelizzare, cioè innanzitutto evangelizzare e contribuire poi a diffondere la parola di Dio, a far conoscere le Scritture, significa contribuire a far conoscere Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per tutti. Se le Scritture crescono in noi, se Cristo cresce in noi, cresce in noi anche il suo amore infinito per ogni uomo, di ogni popolo, lingua, tribù e nazione. Ecco, noi sappiamo come cristiani in questo tempo di conflitto, anche qui in Terra Santa, sappiamo che la pace non è solo assenza di guerra, ma molto di più. San Paolo dice che Cristo è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di separazione che era fra mezzo. Ecco, la parola di Dio è Cristo stesso, per cui la parola di Dio è sempre parola di pace, è un cammino per la felicità, la beatitudine, la vita eterna, la comunione con Dio e tra gli uomini. Dice San Gregorio Magno che, una frase molto nota, la parola di Dio cresce con chi la legge. Cresce con chi la legge, sembra una parola quasi scandalosa, no? Una frase, ma come la parola di Dio cresce? Sì, cresce con chi la legge, perché tende a farsi carne, deve farsi carne per opera dello Spirito Santo in ciascuno di noi, come è avvenuto in primis nella Vergine Maria. E con questa nuova Bibbia, in cui abbiamo lavorato parecchi anni, anche io personalmente, anche quasi tutti gli ospiti che ascolteremo, ecco, con questa nuova Bibbia desideriamo e auspichiamo che la parola di Dio e quindi la pace cresca con chi la legge e la medita in profondità, con chi la scruta. Allora passo subito a presentare i nostri ospiti, prima li presento, gli do un saluto, spero che già siamo riusciti a stabilire una connessione con loro, e poi incomincio a farvi un giro di domande. Abbiamo con noi Don José Potail, indiano, paolino, direttore della Sobicain, Società Biblica Cattolica Internazionale, che ha servito, sacerdote ovviamente, ha servito per diversi mandati come consigliere generale della Società di San Paolo e come responsabile delle attività apostoliche dell'intera congregazione, attualmente direttore della Sobicain. Non so se è già in linea, Don José.
Sì, buonasera a tutti.
Buonasera, benvenuto.
Benvenuto, buonasera.
Grazie di essere presente.
Grazie.
Ecco, poi abbiamo con noi anche Don Giacomo Perego, anche lui sacerdote paolino, che ha conseguito il dottorato, pensate, proprio qui a Gerusalemme, quindi è un esperto anche qui di Gerusalemme, il dottorato in scienze bibliche presso l'École biblique et archéologique française, è biblista, professore in vari istituti, autore di varie, molte pubblicazioni, già direttore biblico delle edizioni San Paolo e uno dei direttori della Bibbia scrutata e le Scritture in italiano, è anche promotore delle Bibbie in varie lingue, ma ora specialmente di quella di cui parleremo in lingua araba. Buonasera Don Giacomo.
Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori e anche a tutti gli altri ospiti che condivideranno con noi questa sera.
Ecco, grazie, è un grande piacere averti tra noi, grazie. Ecco, poi abbiamo con noi anche Don Jan Azam, noi in arabo diciamo Abuna Jan, che è un sacerdote diocesano celibe, ecco, libanese, quindi proprio un testimone del Medio Oriente, di rito maronita, anche lui biblista, padre spirituale del seminario Redentoris Mater di Beirut, che è un seminario, ricordiamo, interrituale, quindi che serve diverse riti, certo cattolici, e anche professore di Sacra Scrittura all'Università di Kaslik, direttore proprio di questa nuova edizione della Bibbia, Scrutate le Scritture, in arabo. Buonasera, Bunajan.
Buonasera Francesco, buonasera a tutti quanti, anche a tutti gli ascoltatori, buonasera.
Grazie, grazie, benvenuto. E poi abbiamo con noi anche una coppia che sarà anche un po' il cuore di questa tavola rotonda, perché vogliamo sentire anche una testimonianza viva, non che le altre non siano vive, ma una testimonianza, ecco, nella loro vita della centralità della parola di Dio. Ecco, sono Marco e Gloria Maccarri, che sono ecco, cristiani, lui è italiano, lei è proprio araba cristiana di Jaffa, come diciamo in Quintera Santa, Yaft el Bahr, oppure Jaffa marittima, perché c'è anche Jaffa di Nazareth, oppure anche Jaffa appunto, che è una città araba proprio accanto a Tel Aviv. E benvenuti, siete già in linea?
Ciao, buonasera a tutti, ciao ciao.
Buonasera, buonasera, siamo contenti di avervi anche voi, anche se siamo vicini abbastanza noi, però ecco, di avervi anche in questa puntata, in questa tavola rotonda. Bene, allora comincio subito a chiedere a Don Giacomo Perego, ecco, qual è l'ispirazione innanzitutto che ha animato la Bibbia Scrutate le Scritture? Anche quella in italiano sta uscendo in varie lingue, ecco, quali sono le sue novità e anche cosa ti ha mosso personalmente a intraprendere un'opera, ecco, speriamo significativa, e che valore ha per te come cristiano, come sacerdote, come presbitero e come anche paolino? E poi anche vorremmo sapere qual è stata la ricezione della Bibbia in Italia e in quale lingue si sta traducendo. Cioè è già stata tradotta oppure si sta traducendo, poi passeremo in un secondo momento a chiederti della Bibbia in arabo. Prego Don Giacomo.
Grazie mille Francesco, le domande sono tante, spero di rispondere con chiarezza, anche con sintesi, no? Partirei proprio da ciò che ha ispirato questa edizione della Bibbia. Diciamo che questa edizione della Bibbia nasce dall'incontro di due realtà. Da un lato noi come Società San Paolo che ci chiedevamo, constatavamo una cosa, cioè erano a disposizione tante edizioni di Bibbie di studio. Pensiamo alla Bibbia di Gerusalemme, Bibbia Via Verità e Vita, Bibbia Tob. Però desideravamo offrire al popolo di Dio una Bibbia che fosse di grande aiuto non solo per lo studio, ma anche e soprattutto per la preghiera personale e comunitaria. E quindi il desiderio era questo, pensare ad una Bibbia un'edizione della Bibbia che favorisse la preghiera personale e comunitaria e che avesse ovviamente anche tutti quegli elementi che permettessero di comprendere il testo biblico con introduzioni, note e aggiornate. E mentre noi eravamo alla ricerca di questo, ci giunse una segnalazione da parte di uno dei nostri collaboratori, a partire dal quale ci disse: guarda, forse c'è chi può aiutare a realizzare un'opera del genere, c'è una realtà all'interno della Chiesa che fa della parola il cuore della sua preghiera, il cuore di una preghiera forte, pregnante, e questa realtà è quella del cammino neocatecumenale. Da lì è nato un incontro con padre Ezechiele Pasotti, un membro del cammino che però conosce molto bene anche la nostra realtà, la realtà della Società San Paolo, e insieme a lui abbiamo prima di tutto cercato di dare un volto ben preciso a questo desiderio che ci accomunava. E poi da lì costruire un gruppo di lavoro, un gruppo di lavoro che doveva però avere delle caratteristiche, non solo studiosi, ma persone che erano appassionate alla parola, persone che sentivano la parola come parola viva e che poi fossero in grado di realizzare prima l'edizione italiana e poi a partire da quella pian piano le altre edizioni. E così si è creato il team di lavoro che Francesco ti ha visto coinvolto in prima persona. Poi chiaramente anche le altre edizioni, no? Nelle altre parti del mondo, per ogni edizione chiaramente abbiamo poi individuato un direttore ben preciso che conoscesse bene la realtà del posto e aiutasse anche a non solo tradurre, ma anche adattare bene questa edizione della Bibbia in base ai destinatari. E per il mondo arabo è stato subito focalizzato come direttore, coordinatore, quindi responsabile primo di questa edizione, Abunajan Azzam, che non ha proprio fatto fatica a entrare in questo spirito perché si vede proprio che da parte di voi sacerdoti del cammino c'è proprio questa immersione nella parola, una parola scrutata, ma scrutata con quell'amore che la rende parola viva. Quali sono le novità? Allora, direi che le novità dell'edizione della Bibbia scrutate sono, prima di tutto, quella di aiutarci a pregare la parola con la parola. Da qui non solo il gran numero di passi paralleli, perché okay, uno può trovare tanti passi paralleli e pensare che siano solo un elenco di citazioni, di citazioni legate a delle assonanze di parole che uno potrebbe trovare al computer, ma non è solo un elenco di citazioni, dietro quelle assonanze a volte magari non c'è lo stesso termine, ma c'è uno stesso spirito tra due testi molto diversi dell'Antico e del Nuovo Testamento che dialogano tra di loro. Quindi è un leggere la parola con la parola che dietro ha un lavoro spirituale, un senso, un significato spirituale. Poi, come già anticipavi tu, Don Francesco, c'è il recupero di tutta la tradizione ebraica e patristica. Cioè, faccio un esempio: un conto è trovarci davanti al Cantico dei Cantici e leggere il Cantico dei Cantici così com'è. Un conto è leggere il Cantico dei Cantici così com'è, ma sapere ad esempio che il Cantico dei Cantici costituisce la Megillah, il rotolo che nella tradizione ebraica viene letto nella festa di Pasqua. Allora capite bene che si carica quel testo di un colore tutto particolare che è legato alla liberazione del popolo dall'Egitto, al fidanzamento tra il popolo e il suo Dio, cioè non si tratta solo di evocazioni simboliche che sono arrivate in un secondo momento, ma fanno già parte delle radici ebraiche. Se poi a questo aggiungiamo anche le grandi riletture che hanno dato al Cantico i padri della Chiesa, capite bene che il significato di questo testo biblico diventa davvero luminoso, carico di spunti. E allora non ti ritrovi solo con un'introduzione tecnica che ti dice quando è stato composto, a chi era destinato, ma ti trovi immerso in uno spirito che ha attraversato generazioni. E quindi questa è proprio una caratteristica della Bibbia scrutate le scritture. Poi c'è l'attenzione alla storia della salvezza e anche alla geografia della salvezza, l'approfondimento di tutta una serie di temi chiave che attraversano la scrittura, quasi 400 ci sono le cosiddette note scrutatio, cioè note in cui un tema della scrittura viene preso ripercorrendo i grandi libri biblici e così anche alcune le introduzioni ai singoli libri biblici che non solo sono scritte tenendo presente tutti gli studi fino a questo momento, ma anche sottolineano il significato di un libro all'interno degli altri libri. Anche qua faccio un esempio, prendiamo l'Esodo. L'Esodo chiaramente all'interno degli altri libri biblici ha tutto un significato particolare. Se prendi il tema dell'Esodo nel Vangelo secondo Luca, chiaramente ha un significato pregnante. Se prendo l'Esodo come viene riletto all'interno di alcuni salmi, all'interno di alcuni profeti, all'interno dei libri storici, chiaramente questo tema assume anche qua diversi colori. Quindi sono tutti elementi che noi troviamo specificatamente nella Bibbia, scrutate le scritture, e che non troveremo nelle altre edizioni delle Bibbie di studio o nelle altre edizioni, se volete, più così, economiche, più di larga, diffusione. Non a caso, ecco, questa edizione della Bibbia ha più di 3.000 pagine, perché chiaramente per poterci far star tutta questa ricchezza è necessario, è stato necessario un lavoro molto consistente. Cosa ha significato per me questa edizione della Bibbia? Allora, ha significato per me tantissimo, prima di tutto perché per la prima volta mi sono trovato a lavorare sulla parola e non solo lavorando, ma pregando insieme ad altri fratelli sacerdoti e non che hanno collaborato in questa edizione. Mi sono trovato a studiare insieme a loro, a confrontarmi con loro anche su posizioni a volte diverse, condividendo la fede. E allora ho sentito questa parola viva e questa è un'esperienza che io collego proprio all'identità cristiana, cioè questa è un'esperienza che ogni cristiano può fare. E il mio fondatore, il beato Giacomo Alberione, sottolineava sempre, no, che la parola di Dio va data a tutti, non solo agli studiosi, deve essere data a tutto il popolo di Dio, perché la parola parla a tutti. E questa convinzione io l'ho sentita anche in voi, no? In voi amici del cammino che avete creduto in questa avventura e vi siete immersi in pieno, anzi mi ha dato modo anche di conoscere un po' la vostra storia dove la parola è fiorita tra i più poveri. E i poveri sono i grandi esegeti perché questi a volte sono proprio, si trovano spogli, no? Davanti alla parola di Dio e quindi la parola può ampiamente risuonare. È chiaro che questa esperienza dà un valore anche, dà un significato diverso anche al mio ministero sacerdotale, che è un ministero di insegnamento e porta a tener presente che la parola parla al cuore e certo sono preziosi gli studi, ma accanto agli studi occorre proprio lasciare che la parola sia illuminata dalla parola stessa. Soprattutto questa riscoperta della tradizione sia ebraica sia patristica crea proprio dentro uno spirito più, tra virgolette, ecumenico, cioè uno spirito dove le mura vengono abbattute, dove certe precomprensioni vengono abbattute. E chiaramente questo è anche tipicamente paolino. Paolo, nell'annuncio del Vangelo, che per lui era una persona, non un libro, la persona del Cristo vivo dentro di lui, Paolo aveva come orizzonte il mondo. Ed è bello che questa edizione della Bibbia, scrutate le scritture, ha proprio come orizzonte il mondo, grazie a tutti quelli che collaborano, grazie alla Subicain, grazie al cammino neocatecumenale. Pensate, sta per uscire in ben 15 lingue, 15 lingue. Non so se c'è un'altra Bibbia a livello mondiale che è tradotta in così tante lingue, e anche con un così cospicuo numero di note. Le lingue già disponibili sono l'italiano, il portoghese e tra 10 giorni anche la lingua araba. Usciranno prossimamente nel 2025, all'inizio del 2025, l'edizione francese, spagnola, polacca. Seguiranno quella tedesca, inglese e coreana. Poi sono previste anche le edizioni in 3 lingue dell'India, l'hindi, il konkani e il tamil, poi il finlandese, l'olandese e pensate anche la lingua cinese. Quindi l'orizzonte è davvero l'orizzonte del mondo. In questo momento io vi parlo da Malta, dove sono con un gruppo ad accompagnare sulle orme di Paolo, no? E quest'oggi eravamo in cima all'isola di Gozo e mentre guardavo il mare pensavo proprio agli orizzonti che Paolo aveva nel cuore e affidavo alla Vergine Assunta, sull'isola di Gozo c'è questo bel santuario di Tapino, affidavo a Maria questa edizione della Bibbia in lingua araba perché lingua araba significa abbracciare già il mondo, perché come dicevi tu, Francesco, ci sono i paesi di lingua araba, ma ci sono anche tanti paesi dove le comunità di lingua araba sono in diaspora. Che tipo di recezione ha avuto questa Bibbia in Italia? Direi ottima. Ottima perché? Perché stiamo già pensando alla seconda edizione, perché la prima è praticamente alle ultime copie. E quindi questo vi dice che la ricezione è stata più che buona, perché quando hai richieste continue di un'edizione della Bibbia, nonostante le disponibilità che ci sono nelle librerie cattoliche, non cattoliche, italiane, siano di molteplici, edizioni della Bibbia, però questa è costantemente richiesta, 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 e allora, è un segno che nutre. Nutre la vita e nutre coloro che valorizzano questa edizione per pregare. Ma mi fermo qui perché non voglio portar via la parola agli altri invitati alla tavola rotonda.
Bene, grazie tante Don Giacomo per tutto questo panorama che ci hai dato e anche per la tua testimonianza, mostrandoci veramente che la parola di Dio o è viva o semplicemente non è. Ecco, ti ringraziamo tanto. Adesso passiamo a Don José. Ecco, lui è il direttore della Sobicain, anche vorremmo sapere qualcosa di più sulla Sobicain, ovviamente vuol dire Società Biblica Cattolica Internazionale, è stata fondata dal Beato Alberione, tra l'altro ecco, anche cioè, quest'anno mi sembra un anniversario importante anche per loro. E allora vorrei chiedere innanzitutto quali sono i motivi che hanno animato la Sobicain a intraprendere quest'opera della traduzione La Bibbia, scrutate le scritture in arabo. Vorrei anche ricordare, penso che anche lo farà lui, ma lo faccio anch'io, che questa Bibbia non è a scopo di lucro, di business. Nessuno di noi ricava nulla dalle vendite della Bibbia, ma anzi si cerca di rifondare ciò che la Sobicain ha finanziato, perché ovviamente pubblicare una Bibbia di questo genere, tra l'altro non possiamo mostrarvi perché siamo sulla radio, l'edizione che è anche molto bella e che si cercherà di vendere al prezzo più basso possibile, giusto per riprendere quello che la Sobicain ha finanziato. Allora vorremmo chiederti, Don José, qual è il carisma della Sobicain, più in generale del beato Giacomo Alberione con riferimento alla diffusione della Bibbia al popolo di Dio, già ha detto qualcosa Don Giacomo, e quali sono anche le sfide che avete incontrato in un'opera così importante quanto delicata? Ci vuole coraggio per pubblicare una Bibbia in arabo in questo momento, ecco, di conflitto, anche di sconvolgimenti purtroppo per le nostre terre dove anche noi viviamo e operiamo e facciamo il nostro servizio. Prego, Don José.
Grazie Francesco, provo di essere più corto.
No, non c'è problema, abbiamo tempo,
Sì,
quindi.
va bene, sì, grazie, grazie. Allora, Don Giacomo Alberione, fin dagli inizi del suo ministero sacerdotale, ha portato nel cuore il desiderio di rendere disponibile a tutti la parola di Dio. Venne ordinato prete nel 1907 e Ecco, lì erano gli anni in cui la Bibbia non poteva essere letta da tutti. Don Alberione, al contrario, era convinto che uno dei danni più gravi fatto ai credenti era stato proprio quello di proibire la lettura della Bibbia. Da qui il suo motto, fare a tutti la carità della verità. Da qui anche lo slogan di diverse sue iniziative. Inizialmente parlava di un Vangelo in ogni famiglia, per poi correggere con una Bibbia in ogni famiglia. Bibbia ovviamente annotate, accompagnate da introduzioni e note che avevano lo scopo di aiutare il lettore nella comprensione della parola di Dio. Per raggiungere lo scopo investì le sue giovani suore, le figlie di San Paolo, di un mandato missionario di punta, andare di casa in casa, di città in città, negli ospedali, nelle carceri, nelle scuole, con le borse piene di Bibbie e i Vangeli e diffonderli. In alcune realtà questa cosa non era capita. Ci fu chi accusò Don Alberione di leggerezza, ma lui era ben lungi da tutto ciò. Stava solo recependo tutto il fermento che il movimento biblico stava portando nella Chiesa. Ovviamente, poi, col tempo, tale missione si è riconfigurata. Dalla diffusione di Bibbie si è passati alla traduzione dei testi biblici nelle varie lingue, ai corsi biblici per corrispondenza, a una catechesi sempre più di impronta biblica, capace di integrare i linguaggi più diversi, il periodico, l'audiovisivo, la radio, il cinema. Tutti i mezzi dovevano sempre messi a servizio della parola che salva senza timore né eccezioni. La seconda domanda con la che Francesco tu mi hai detto è: quali sono i motivi che hanno animato la Sovikain? Allora, io direi così. I motivi sono stati diversi, ne menziono tre. Il primo è la convinzione che l'edizione della Bibbia scrutate le scritture, realizzata dalle edizioni San Paolo in Italia, è stata davvero lungimirante. Per il clima in cui è stata redatta, per il contenuto delle introduzioni e note, per il metodo che propone. La seconda ragione è la esplicita richiesta di traduzione da parte di alcuni vescovi del Medio Oriente, una decina per la precisione, che chiedevano una Bibbia del genere anche in lingua araba. Ma accanto a questi due motivi, non posso non menzionare il coinvolgimento generoso e fattivo degli amici del cammino neocatecumenale, che tanto si sono prodigati per l'edizione e la traduzione della Bibbia, coinvolgendo i loro biblisti di punta con cui abbiamo lavorato in modo davvero unico. Forse io parlo qualcosa sulla le sfide che noi incontriamo, no? Sia la preparazione adesso come noi portiamo avanti questo progetto da parte della Sovikain. Le sfide che incontriamo in questo momento sono più che altro legate alla distribuzione della Bibbia. Non è facile in questo momento inviare le copie richieste in Israele, Libano, Siria. Lo suo comando non è per nulla semplice, non solo. Le condizioni economiche dei destinatari, così provati dal conflitto, necessitano di una politica di prezzo particolare. Siamo consapevoli che non rientreremo nelle spese, ma portare una parola che è veicolo di pace e sorgente di vita ci dà tanta forza. Spero che io ho risposto in qualche maniera alle tue domande.
Certamente, e anche siamo tanto grati anche, ecco, coloro che potranno godere di questa Bibbia in arabo. Ora sentiremo anche Abu Najan Azam, sicuramente vi sono grati, perché sappiamo che questa è proprio una missione che avete voi della Sobikain, che è a perdere, anche speriamo che però. Ecco, però, a parte tutte le cose molto belle che avete detto, te, anche Don Giacomo, anche proprio abbiamo concluso con le difficoltà, e con questo vorrei passare ad Abu Najan. Ecco, prima di tutto vorremmo sapere come va in Libano, perché sappiamo, insomma, che la situazione non è facile, come non è facile neanche da noi. Ecco, Abu Najan, che è biblista, sa benissimo tra l'altro l'italiano, anche perché ha studiato al biblico, al Pontificio Istituto Biblico. Ecco, ti vorrei chiedere, Abu Najan, quali sono le sfide che avete incontrato in questa traduzione in arabo dell'opera che ti ha impegnato personalmente, anche un'equipe con te, in cui anche io ho avuto l'onore di collaborare con te. Quali sensibilità, per esempio, si devono tenere conto, no, nella traduzione in arabo, in un momento anche non facile? Ecco, ma anche personalmente, qual è l'importanza della parola di Dio nella tua vita e anche di quest'opera che hai fatto come cristiano maronita di lingua araba, come poi presbitero, cioè sacerdote, biblista? Ecco, ecco, se ci puoi dire una parola su questo, su queste domande che ho voluto un po' raggruppare insieme.
Sì, va bene, grazie. Stiamo vivendo, certo, come sapete tutti, in una situazione molto difficile. Ci sono bombardamenti spesso attorno a noi, qua dove viviamo, a Beirut, anche in tutto il Libano, ci sono tutti questi problemi che sapete, però malgrado tutto siamo, grazie a Dio, continuando a lavorare, perché non possiamo fermarci là, aspettare cosa succederà. Andiamo avanti anche evangelizzando, lavorando nelle parrocchie, scrivendo, facendo anche adesso tra un mese faremo anche un congresso biblico qui in Libano per tutto il Medio Oriente. Quindi c'è il lavoro, grazie a Dio, continua malgrado tutto, finché il Signore ce lo permetta. Riguardo a questo lavoro di traduzione, come sfide incontrate, devo riconoscere che è stata un'opera molto complessiva, in cui hanno collaborato, come hai detto tu, molti traduttori, e poi questo, per esempio, la prima sfida era di saper armonizzare e coordinare tutto il lavoro, anche la traduzione, perché ogni traduttore poi sceglie termini delle volte diversi, dove invece bisogna armonizzare e trovare anche un certo linguaggio, un certo, diciamo, dizionario che è uguale per le parole e le espressioni in italiano che abbiamo incontrato traducendo. Però siamo riusciti, grazie a Dio, a generare un testo arabo molto semplice, quindi come linguaggio abbiamo cercato la semplicità, soprattutto pensando ai lettori che sono nella maggioranza di una conoscenza dell'arabo classico media, che sapete che nel mondo arabo parliamo dialetti, non parliamo la lingua scritta, parliamo dialetti, e poi dobbiamo invece scrivere e leggere nella lingua classica comune, diciamo, al mondo arabo. Per cui se uno ha una lingua molto alta, molto letteraria, c'è gente che non può, diciamo, cogliere il significato, non può capire tutti i termini, e poi non si può nemmeno fare un linguaggio molto, diciamo, divulgativo. Per cui abbiamo fatto un grande sforzo veramente per trovare un linguaggio semplice, ma nello stesso tempo letterario, preciso, ben fatto, dove si esprime al meglio i concetti teologici, teologico-biblici, esegetici e così via, che sono contenuti nel testo italiano. Quindi per questo anche abbiamo dovuto prendere un po' più di tempo di quello che era previsto all'inizio, 2 anni, abbiamo messo 3 anni di un lavoro intensivo. E abbiamo dovuto anche non solo alle traduzioni, ma anche a questo hai partecipato molto tu, a fare molte revisioni del testo per poter arrivare a veramente trovare il testo definitivo che vale, che ha una forma bella, precisa, chiara e giusta anche. Quindi questo per riguardo la traduzione in sé. Invece le sensibilità non abbiamo, diciamo, trovato moltissime difficoltà, perché in fondo il linguaggio biblico è un linguaggio comune accettato anche nel Libano, sia riguardo a parlando certamente dei concetti teologici biblici patristici, ma anche rabbinici. Delle volte non c'è problema grande, perché questo è ritenuto qua. Almeno nel mondo dello studio e dei lettori normali. Però la difficoltà è stata nel portare il linguaggio italiano, che è una lingua, diciamo, latina, concettuale soprattutto, a un linguaggio semitico, che è la lingua araba. Quindi lì ho dovuto io intervenire molte volte sui testi tradotti letteralmente, però ho dovuto fare qualche volta almeno dei targumim, nel senso cercare un po' a trasportare il linguaggio da un linguaggio troppo concettuale a un linguaggio più concreto, più esplicito su quello che si vuole dire. O aggiungere qualche frase o qualche, per poter aiutare meglio la sensibilità di un lettore, diciamo, di lingua araba, che malgrado tutto, anche se è una lingua che è stata comunque tra virgolette contaminata dalla filosofia e dai concetti, ma rimane sempre una lingua molto semitica, molto concreta, molto quindi questo è stato un lavoro abbastanza diciamo impegnativo per chi l'ha fatto, tra l'altro io. Invece, per l'importanza di quest'opera per me come sacerdote maronita, biblista, fedele, questo veramente, a parte la lingua araba in sé, io ho un'esperienza molto bella che sempre racconto. Perché quando sono andato a Roma nell'83 per studiare la Bibbia, per fare il dottorato al biblico, lì io andavo con una conoscenza molto bella della teologia, della Bibbia, così, e lì anche a Roma ho cominciato a studiare il testo dal punto di vista letterale, semantico, sintetico, sintassico e così via. E quindi mi sono trovato in un mondo un po' abbastanza che mi chiedeva di fare un grande sforzo per studiare questa parola quasi come un cadavere, quasi come da studiare al laboratorio. E invece, grazie a Dio, nello stesso tempo ho incontrato il cammino, all'inizio del 84, e lì, conoscendo la comunità e celebrando la parola con i fratelli normali, non sono nessuno di loro era né biblista né teologo, ma celebrando la parola con loro in modo diverso, in cui si annuncia la parola, si tocca la parola si incarna nei fratelli, nella loro esperienza, nella loro vita. E poco a poco io sono passato da un oratore sulla Bibbia, perché quello pensavo era il mio lavoro per la comunità, cioè solo fare il servizio di sacerdote, fare omelie, spiegare, e così sono passato da questa cattedra, diciamo, al seggio di discepolo della parola, come dice il terzo inno del servo di Yahweh, che dice il Signore mi ha fatto un discepolo della parola, e quindi ho imparato a ascoltare la parola per me, per la mia vita, e così ho assaggiato la bellezza di una parola che diventa carne, una parola come anche nel suo concetto biblico più forte, che è Dabar, che c'è una parola che è un verbo, che è un fatto, non è un discorso, non è una spiegazione, non è un capire, un cogliere il senso, nemmeno una parola che bisogna programmare come attuarla nella mia vita, ma è diventata una parola presente oggi qui, con me e con la comunità, e questo mi ha aiutato a dire dopo, quando mi chiedevano congratulazione per il tuo dottorato, dico, ho fatto due dottorati, uno al biblico, uno alla comunità. Quindi questo per dire che questa Bibbia, scrutate le scritture, si vede, avete già voi tutti parlato di questo, e lo ribadisco, è che questa scrutare le scritture è una opera di lezione divina, cioè di entrare nella parola, di capirla, perché c'è sempre la parte di ben capire per non interpretare fuori del significato storico voluto dagli autori biblici, ma meditarla per me, meditarla per la mia vita, e nello stesso tempo veramente pregarla, ecco la preghiera. Quando uno scruta, quando uno ha un tema biblico davanti, sono 400, come hai detto tu anche, padre Giacomo, e lì uno potrebbe veramente stare ore con la parola e farsi aiutare da questi riferimenti, ma essere aiutato anche da questa sintesi che si fa, e andare a fare lui la sua strada, lui la sua conoscenza con il Signore, per poterla trasformare una parola per sé, ma non solo per sé, come prevede anche la legge divina, che è anche l'ascoltarsi, ma vedere con nuovi occhi il mondo, vedere il mondo con nuovi occhi, nel senso giudicare non con la mente, non con i giudizi umani, ma con questa luce della parola che ci aiuta. E questo è che ho fatto sempre da quando ho conosciuto il cammino, da 42 anni quasi, questa scrutazione sempre, quasi tutte le settimane, almeno una volta o due o tre, e tutti i giorni almeno un'ora, e questo mi aiuta molto. Quindi questo è uno strumento per me, perché la versione araba dei gesuiti è una bella versione della Bibbia, però non aveva, almeno per il Nuovo Testamento, non aveva tanto di queste note che aiutano, anche di queste referenze parallele che sono ricchissimi nella nostra Bibbia, scusate le scritture. Quindi ecco, questo mi aiuta molto e penso che aiuterà moltissimi anche qua nel Libano, anche nel Medio Oriente, dove noi abbiamo questo lavoro, soprattutto nel cammino, ma penso anche altrove, in qualche ambiente ecclesiastico di qualche altro carisma, dove si vuole, vogliono, desiderano veramente accogliere la parola come parola incarnata, parola Dabar, che aiuta a capire la loro vita, a entrare in questa nuova luce. Ecco, la mia esperienza è questa.
Shukran ikthir, Rabbu Najam, grazie tante, come diciamo in arabo Mabruk, tanti auguri, ecco, per tutto questo lavoro che finalmente, poi ora ne parleremo alla fine di questa tavola rotonda, quindi rimanete con noi, anche un evento che interesserà anche chi vorrà venire, perché si farà in Italia, a Roma, la presentazione della Bibbia, a cui sarà presente anche il patriarca Pier Battista Pizzaballa, cardinale, e anche tanti altri arcivescovi e vescovi delle varie chiese orientali. E volevo rimarcare una cosa che ha detto Padre Gian. Io sono molto grato a Dio che mi ha dato la grazia di poter imparare un pochino almeno la lingua araba, perché è una lingua importantissima anche per la scrittura, una lingua antichissima. Pensate che nelle facoltà bibliche si studia anche l'arabo, perché benché sia stata scritta, diciamo, poi in epoca già relativamente più recente rispetto al testo biblico, però è una lingua che di fatto è antichissima e aiuta in molti casi a capire dei termini, per esempio, usati una sola volta nella Bibbia, ma non solo come lingua, anche come cultura. Io più, ecco, entro anche qui nella cultura araba, nonostante sia un esperto di sottofondo più ebraico, che è anche una grande ricchezza, però più entro, ecco, nel mondo arabo, che è veramente semitico, e più questo anche aiuta a illuminare tanti passi biblici. Adesso infatti sono contento anche della testimonianza viva della parola di Dio che ha dato Padre Gian, come la parola di Dio prende vita nell'assemblea liturgica, nella comunità e nella nostra vita, certamente, ma sempre nella comunità. E adesso proprio vogliamo sentire la testimonianza di una coppia che vive qui in Terra Santa. Abbiamo sentito anche le sofferenze, no, a cui ha accennato Padre Gian, del Libano. Ecco, noi ci vogliamo bene, siamo in comunione, anche se viviamo qui in Israele o in Palestina, e poi, ecco, con il Libano ci dà una grande comunione, abbiamo una grande comunione in Gesù Cristo, grazie a Dio. Ecco, però prima vorrei fare una pausa musicale, però rimanete con noi, perché vale la pena veramente anche di sentire questa testimonianza che sentiremo tra poco. Quindi passiamo alla pausa, una pausa musicale, grazie. Bene, cari amici di Radio Maria, stiamo dedicando questa tavola rotonda a una novità, una nuova versione della Bibbia, Scrutate le scritture per i fedeli di lingua araba, Speranza in tempi di guerra. Vi dico come proseguiamo. Adesso daremo la parola a una coppia per sentire una testimonianza viva dell'importanza della Bibbia, della scrittura, della parola di Dio nella loro vita. Una coppia che vive qui in Terra Santa, lui è italiano, lei Marco è italiano, Gloria è proprio araba, qui appunto della Terra Santa di Giaffa, marittima. E poi faremo un rapido giro agli altri nostri ospiti che già hanno parlato nella prima parte, per la parte, diciamo, possiamo dire un po' più pratica di questo lancio della Bibbia in arabo, cioè della presentazione della Bibbia in arabo, e poi lasceremo uno spazio alle domande, ma dico fin da ora ai nostri ascoltatori che noi non rispondiamo a domande politiche, siamo qui dalla Terra Santa, da Israele, siamo anche noi, operiamo, facciamo il nostro servizio in Israele, in Palestina, per tutti, anche in Libano, non possiamo rispondere a domande politiche anche perché non siamo, diciamo, non sarebbe opportuno per tante ragioni che, diciamo, potete capire. Allora adesso vogliamo sentire Marco e Gloria, ecco, una coppia, anche, ecco, diteci quanti figli avete, dove vivete, e anche vorremmo sentire da voi un po' la vostra esperienza, come questa parola poi si fa carne, cioè una vostra testimonianza viva di come la Bibbia, la parola di Dio, è centrale. Anche ha detto una cosa Don José molto interessante, non so se gli ascoltatori tutti l'hanno capita, prima del concilio, per varie ragioni anche di polemica con i luterani, i protestanti, per paura che fosse male interpretata, di fatto il popolo di Dio non poteva avere, non tutti potevano avere la Bibbia, a parte i sacerdoti in alcuni monasteri, e quindi non era diffusa, mentre la novità, che la riscoperta della centralità della parola di Dio dopo il Concilio Vaticano II, quindi vogliamo sapere come si sta facendo carne nella vostra vita, e anche ci piacerebbe, penso che è interessante per gli ascoltatori, come ha fatto Abu Najjan in Libano, a Beirut, nel contesto non facile anche voi che state vivendo, perché anche voi siete stati con allarmi e in qualche caso con anche alcuni missili, bombardamenti, e come veramente la parola di Dio vi dà forza. Ecco, allora liberamente forse potremmo dare prima la parola a Gloria, visto che anche una donna, abbiamo sentito varie voci maschili, e poi può proseguire Marco, o come avete pensato. Prego.
Ciao, grazie.
Ciao Gloria.
Allora, sono Gloria, abbiamo 4 figli, abbastanza piccoli, allora affrontare questa situazione di guerra è stata, sta in effetti un po' difficile a volte, però noi vediamo che veramente la parola di Dio ci dà conforto, ci dà forza, tanta consolazione anche e speranza per un futuro di pace, di un futuro buono anche per il paese qui. E anche per me, come si diceva prima, per primo sono molto grata per il fatto che adesso uscirà la Bibbia in arabo, perché per me nell'inizio, anch'io faccio parte del cammino neo catecumenale, per me la parola è fondamentale, e trovare questa nuova Bibbia è un linguaggio più facile, perché per me anche è stato difficile leggere le letture e poi trovarmi con scusa, ma cosa vuol dire questo? Non capisco. O andare a leggere il testo parallelo in un'altra lingua, a volte in inglese, anche solo per capire l'idea. Allora sono molto grata di questo nuovo rinnovamento. È una cosa grandissima. Per me la parola esilio è fondamentale, perché è quello che mi fa passare... mi fa passare il giorno, diciamo, in un modo che ce la fai sempre a stare lì, a leggere, e vivere proprio alla parola di Dio, di averla sempre in mente per ogni cosa che succede, fare le lodi la mattina, scrutare persino, sì, i salmi, scrutare la parola stessa, è un aiuto immenso, perché a me mi dà proprio questo botta di forza e di poter andare avanti giornata dopo un'altra in questa situazione che è tesa.
Con quattro figli che anche sono un frutto.
Sì, senza dubbio.
Di questa parola.
Questi quattro figli sono proprio un frutto di questa parola, anche il nostro matrimonio è proprio frutto della parola di Dio, perché senza la presenza della parola di Dio tra noi, anche essendo molto diversi, lui italiano nato in un ambiente tedesco completo e io proprio araba, è stata una cosa, il ponte che ci proprio, come si dice in italiano, ci raduna, unisce, sì. Che ci unisce. Allora questo è senza la
grazie,
presenza
Gloria.
Della Chiesa, grazie a te, grazie a voi.
Grazie veramente anche di come hai testimoniato che la parola di Dio fa rompere, cioè distrugge ogni barriera, e questo anche è quello, sì, che abbiamo sperimentato, ecco, nella Chiesa cattolica, nel cammino di fede che facciamo. Anche siamo in collegamento con il Libano, noi qua che siamo in Israele, in Palestina, veramente la parola di Dio, ecco, cioè, ha spezzato il kerigma di Gesù Cristo, la buona notizia ha spezzato queste barriere che dividono gli uomini. Il centro della parola di Dio è veramente il kerigma, che ha questo potere, ecco, di mettere davanti a questa generazione Gesù Cristo, che è l'uomo trafitto, totalmente aperto per ogni uomo, che è l'unico che ha il potere veramente, come tu hai detto, di mettere in comunione gente così diversa, anche di farci andare avanti, come hai detto tu bene, perché oggi già è difficile in questo mondo con quattro figli, no? E poi anche in questa situazione, ecco, siete una coppia giovane, ovviamente con tutte le difficoltà delle coppie giovani, e poi in più con questa difficoltà della guerra. Grazie. Allora sentiamo anche tuo marito, Marco, che ci dici?
Ciao a tutti. Allora, prima di tutto desidero dire una profonda gratitudine per questo Don Francesco e per tutti voi che ci date questa opportunità, perché veramente cioè, stavo riflettendo, ma cosa posso dire io? Padre Francesco ha fatto un assist dicendo, citando appunto San Girolamo, che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo. Io posso testimoniare che è vero questo, perché io sono venuto, cioè io vengo da una vita che ero completamente ignorante delle scritture, ma mi ero costruito nella mia fase adolescenziale una mia vita di Cristo, una mia immagine di Cristo e un'idea di quello che fosse il cristianesimo, eccetera. Mentre la scrittura, accompagnata da una comunità, accompagnato da una scrutatio, cioè frequentarmi quotidianamente con la scrittura, mi viene aperto un mondo, un'immagine di Cristo che è totalmente diverso da quello che io mi ero costruito. Non posso non citare una parola che ha sempre permeato la mia vita, che Cristo mi ama così come sono, peccatore, in tutti i personaggi dell'Evangelo, in tutte le forme, come Cristo ha guarito i malati, come sempre parlato, ha avuto l'approccio che ha avuto con i peccatori di misericordia, ma una misericordia che mette la persona nella verità. E questo è quello che ha fatto la scrittura in me sempre, anche in questi tempi di guerra. Cioè, se io non avessi questa, o non mi fosse stato anche dato, perché non è che me lo sono imparato da solo, ho avuto i miei genitori come prime persone che mi hanno sempre trasmesso la fede in una famiglia e poi dopo anche in una comunità con dei catechisti che ci hanno sempre seguito. Non avendo mai avuto questo, io non so quanto, fino a dove sarei arrivato, soprattutto in momenti di crisi di fronte a questa guerra nella quale viviamo. Io posso dire che quello che ha detto mia moglie è proprio vero, due mondi completamente diversi che vengono uniti proprio grazie alla parola di Dio. È la stessa cosa non solo nel matrimonio, ma per me anche per il mondo dove vivo io qua, in Israele. Per dire un esempio concreto, un fatto concreto, nella mia vita l'anno scorso quando ebbe inizio questa guerra il 7 ottobre, nella nostra famiglia noi abitualmente abbiamo dei momenti dove preghiamo coi figli, cerchiamo di trasmettergli la fede, di avere anche dare a loro un rapporto, no? E cercare di vivere quello che ci è stato insegnato, cioè inculcare ai tuoi figli, parlane quando sei per la strada, in casa, durante il pranzo, non semplicemente per compiere un precetto, ma perché è un'esperienza vissuta alla luce della fede, che poi dà vita a quello che noi leggiamo nella Bibbia. Cioè, se io posso chiedere perdono a mia moglie, anche magari in una situazione di conflitto, e poi questo crea la comunione necessaria per poter amarsi oltre i limiti del mondo, no? Allora, per esempio, la guerra l'anno scorso, mille conflitti, mille pensieri, ma chi me l'ha fatto fare a venire in Israele? La nostra vita era permeata dalla paura, dal terrore della morte. Ci ha fatto prendere delle decisioni che poi abbiamo visto, ci hanno messo di fronte alla nostra realtà, che siamo persone senza fede. Mentre quando siamo tornati, perché avevamo lasciato il paese per timore di quello che poteva succedere, siamo tornati a gennaio di quest'anno cercando di aggrapparci a una parola che ci è stata data appunto dai nostri catechisti e anche dal Vangelo, di non aver paura, perché Cristo ha vinto la morte, e viverlo concretamente, come? Venendo qua e vedendo che se noi ci rapportiamo quotidianamente, riprendiamo il rapporto con la parola, adesso che di recente ha ripreso a intensificarsi la guerra, di fronte a questo evento, avendo la preghiera come arma, cioè i salmi, pregare le lodi, scrutare le scritture, abbiamo avuto una risposta di fronte alla paura, che Dio c'è e la paura non c'era più, cioè proprio una mancanza di questo timore, della paura della morte, e la consapevolezza che Dio avrebbe provveduto e avrebbe protetto. E l'abbiamo visto veramente anche nei nostri figli. La cosa che a me personalmente mi commuove molto è vedere come i nostri figli poi veramente come delle spugne assorbono tutto questo, magari anche nella vita quotidiana, passando al lavoro, nel traffico, uno ti taglia la strada, il mio primo impulso è farmi giustizia, e mio figlio dietro andando a scuola mi dice: prega per lui papà, no, come mi ha insegnato, cioè, chi me l'ha dato questo? Il vivere la parola di Dio, cioè leggerla non solo come una lettura, ma come parola di vita che si poi prende carne, prima in una comunità alla quale noi apparteniamo, ma poi anche nella famiglia, chiedendosi perdono, manifestando le nostre debolezze, e poi vedendo come lo Spirito Santo scende attraverso la messa in comune delle nostre esperienze, e poter chiedersi perdono, vedere l'altro non più come uno che ti vuole fare del male, ma come uno che è debole come me. Siamo tutti deboli, abbiamo bisogno di Gesù Cristo, che appunto viene attraverso la parola e ci dà vita. Allora, veramente io questa è la mia testimonianza che posso dare. E che poi, appunto, grazie. Io non mi ritengo un dottore o uno studioso, però sicuramente poco a poco toglie questa ignoranza per le scritture e mi fa conoscere sempre di più Cristo. Ecco.
Bene, grazie Marco. Guarda, la vostra testimonianza è stata fondamentale, anche per noi è un grande incoraggiamento, e anche volevo dire agli ascoltatori che bisogna pregare molto per i cristiani, ma per tutti, certamente le popolazioni o gli uomini di tutte le religioni qui presenti, però adesso stiamo parlando dei cristiani, perché hanno anche una grande tentazione sia qui e in altre parti del Medio Oriente, vedendo le difficoltà, vedendo l'incertezza del futuro per i figli, di emigrare, mentre qui la presenza è fondamentale. Voi ci avete fatto oggi proprio vivere di come veramente questo è un frutto della parola che avete ricevuto, dell'amore di Gesù Cristo nella parola, nei sacramenti, che vi dà la forza ogni giorno di rimanere lì dove il Signore, ecco, vi ha chiamato. Allora adesso vorrei fare un altro rapido, un po' più rapido giro di domande. Innanzitutto a Don Giacomo, no? Perché vogliamo sentire come avverrà, diciamo, il lancio tra virgolette della Bibbia, cioè la presentazione della Bibbia in arabo. Ci saranno tre eventi, uno a Roma, uno, se Dio vuole, a Gerusalemme, se Dio vuole, a Beirut. Vorrei chiedergli diciamo, coinvolgerà solo il mondo arabo, visto che avete deciso di fare la prima presentazione proprio a Roma. Come si svolgeranno le celebrazioni anche a Roma? Sono tutti invitati, anche eventuali ascoltatori che possano venire a Roma o che si trovano già a Roma? Ecco, Don Giacomo, a te la parola.
Grazie Francesco, prima di tutto ringrazio anch'io Marco e Gloria per questa stupenda testimonianza. E quindi state certi che nel lancio ci sarà proprio un pensiero anche per voi, perché sentire già così brevemente, concretamente, no? Dove questa Bibbia viene consegnata, in quali famiglie, in quali contesti, sicuramente aiuta molto. Allora, il lancio avverrà il 26 novembre, che per la Sobikain e per la famiglia Paolina è una giornata molto molto particolare, perché è la festa del nostro beato fondatore, il beato Giacomo Alberione. Quest'anno sono i 100 anni di fondazione proprio della società biblica, e quindi il 26 novembre è il momento in cui noi celebriamo questo, e per questo abbiamo voluto vivere il lancio dell'evento in un luogo solo, cioè tutto si svolgerà nella Basilica Regina degli Apostoli in via Antonino Pio a Roma. Quindi non nella Basilica di San Paolo, anche se l'abate Ogliari ci accoglieva proprio a braccia aperte, ma questo avrebbe allungato un po' i tempi, rendeva le cose un po' complicate. E allora proprio il 26 novembre, lì nel luogo dove riposano le spoglie del nostro beato fondatore, vivremo tutto questo, e penso che Alberione quel giorno gioisce in cielo con tutta la famiglia paolina che già là lo circonda. Inizieremo con la solenne concelebrazione, che sarà presieduta dal patriarca Pier Battista Pizzaballa insieme ad altri arcivescovi e vescovi delle chiese orientali, e saranno presenti tutti i superiori generali della famiglia paolina, quindi il nostro superiore generale Don Domenico Soliman, ma anche dei superiori generali delle figlie di San Paolo, delle pie discepole, delle suore pastorelle, delle suore apostoline. Alle 18 la celebrazione. Alle 19 ci sarà la presentazione vera e propria, che si articola in due momenti. C'è una prima fase di testimonianze che ci aiutano proprio a capire dove va questa edizione delle scritture, quali sono le chiese, no, che accoglieranno questa edizione, e poi la presentazione vera e propria della Bibbia con il rito di consegna, cioè le prime copie di questa edizione della Bibbia saranno consegnate personalmente dal nostro superiore generale Don Domenico Solima agli arcivescovi, i vescovi, il patriarca presente. Quindi sono un po' i due momenti che caratterizzeranno questo evento. Sullo sfondo anche abbiamo pensato di accompagnare il tutto con tre cori, se vogliamo, il coro della famiglia paolina che richiama proprio chi sta facendo questo servizio nella stampa e nella distribuzione di questa edizione, anche nella preparazione, poi il coro del cammino neocatecumenale, perché senza di voi non sarebbe stato possibile realizzare questo e soprattutto realizzarlo con un certo spirito, questo ci tengo a sottolinearlo, e poi c'è la presenza del coro maronita che con i suoi canti ci aiuterà, come dire, a entrare nell'orizzonte delle chiese di lingua araba. Tutti chiaramente sono invitati, tutti quelli che si trovano a Roma, si trovano nelle vicinanze. Via Antonino Pio, la Basilica Regina degli Apostoli, è nel quartiere cosiddetto San Paolo Garbatella. Questa basilica sorge su quella che era la vigna della Basilica di San Paolo. Ovviamente l'idea dei tre lanci, i tre lanci quando sarà il primo a Roma, gli altri due quando sarà possibile, cioè a Beirut e in Israele, dà l'idea proprio che non si vuole coinvolgere solo il mondo arabo, ma è un evento di chiesa. La famiglia Paolina, proprio sulle orme di San Paolo, ha il cuore aperto al mondo, non è, però chiaramente i destinatari che in questo caso si portano nel cuore sono soprattutto quelli dei fratelli di lingua araba, quindi tutti siete invitati anche solo a partecipare con una giaculatoria, tutti siete invitati, certi che solo lo spirito rende viva la parola, rende la parola, come ci diceva Abu Najjan, dabar, parola che plasma. Quindi vi aspettiamo.
Grazie tante, già ci hanno confermato la presenza a Roma, oltre che il Patriarca Latino di Gerusalemme, anche vari arcivescovi e vescovi delle chiese orientali, della Chiesa greco-cattolica, della Chiesa maronita, ecco, quindi anche ci sarà questa ricchezza delle chiese orientali. Poi a Roma ci sono anche tanti che parlano arabo, sicuramente ci sono vari cristiani arabi, quindi diffondete la voce. Bene, passiamo ora a Don José, io lo chiamo così, Don José, perché ora sta in Spagna, perché la Sobicain ha sede a Madrid. Vorrei chiederti concretamente qual è stato il contributo e l'impegno anche economico della Sobicain, della Società Biblica Cattolica Internazionale, e ci puoi parlare della stupenda iniziativa di regalare alcune migliaia di copie, mi sembra 5.000, a Papa Francesco?
Sì, Francesco, grazie per questa opportunità per spiegarmi un po' il contributo della Sobicain. Come direttore della Sobicain mi sento privilegiato per avere questa possibilità, cooperare, collaborare con tutti voi per realizzare questo progetto della Bibbia con la lingua araba. Quanto riguarda la partecipazione della Sobicain, la Sobicain ha assicurato non solo la copertura integrale delle spese, ma anche il coordinamento del lavoro, la stampa e ora la promozione, lo stoccaggio e la distribuzione della Bibbia. L'investimento economico è significativo, certo, ma la parola su questo fronte non delude mai. In tal senso, non abbiamo timore di chiedere un supporto a chi lo può assicurare. Stiamo anche prevedendo materiale ad hoc per sostenere l'iniziativa, invitando quanti possono a unirsi a noi a parteciparvi. Adesso, per quanto riguarda il nostro regalo al Papa, devo dire che certo, l'idea non è quella di portare 5.000 copie in Vaticano dal Papa, no.
Certo.
Se si calcola che in una scatola ce ne stanno solo 6, rischieremo di ingombrare diversi ambienti con le scatole di Bibbia. Vogliamo piuttosto informare il Santo Padre che da parte nostra c'è tutta la disponibilità a ricapitare 5.000 copie della Bibbia alle chiese e comunità più povere, lasciando che sia lui stesso a indicarci a chi mandarle. Palestina, Israele, Libano, Giordania, Egitto, Sudan, Libia, Marocco, Iraq, eccetera. I destinatari sono ampi. Come Padre Giacomo ha indicato, ha menzionato, questo anno la Sobicain compie 100 anni di vita. Cosa può esserci di migliore se non ampliare l'orizzonte del servizio alla parola?
Esattamente.
Ecco, Francesco,
grazie,
io penso
tante.
Che io ho risposto come tu mi hai chiesto. Sì, grazie.
Grazie, quindi diciamo è un omaggio attraverso Papa Francesco ai cristiani, insomma, di lingua araba, ecco, che vivono nelle condizioni più disagiate, che certamente, come noi sappiamo, ci sono. Grazie Don José, l'ultima domanda, abbiamo diciamo 5 minuti, ecco, vorrei chiedere a Bounajan, che anche lui è un fedele di lingua araba, sacerdote maronita, quindi di un rito orientale cattolico, ricordiamo l'unico rito che è rimasto sempre cattolico, ecco, una domanda, no? Tu pensi che ci sia un'iniziazione alla Bibbia vera, generale, tra i fedeli di oggi, ma ora parliamo tra quelli di lingua araba, ecco, perché è così importante rimettere al centro la parola di Dio, come ha auspicato il Vaticano II, nel drammatico contesto dei conflitti che stiamo vivendo in Medio Oriente?
Ecco, come quando parliamo di iniziazione parliamo, come abbiamo già detto, di un approccio esistenziale alla parola, in cui la parola si incarna, diventa veramente luce per la vita, ma anche Torah, nel senso giusto della Bibbia, cioè una indicazione della strada per la vita. Ora questo, secondo la mia esperienza, non c'è molto, perché per esempio, ti do esempio, nel Libano ci sono almeno 40 centri di studi teologici per laici, il che è un numero grandissimo, dove ci sono almeno in ogni centro tra 50 e 150 persone fedeli, diciamo, laici. Però è sempre un tipo di insegnamento teologico, quindi un approccio teologico conoscitivo, di interpretazione, di conoscenza. L'iniziazione alla Bibbia è scarsa, chiaro, e si trova solamente, diciamo, nel cammino, chiaramente, ma anche in qualche altro ambito ecclesiastico dove magari questo ambiente celebrativo della parola, per cui sì, si può dire che c'è tanto amore alla Bibbia nelle nostre chiese, abbiamo tantissimi giovani dappertutto, nelle chiese, nei movimenti, anche se purtroppo ultimamente abbiamo sofferto della immigrazione di tantissimi giovani. No, ci sono, solo che l'approccio non è un approccio che aiuta molto a fare questa sintesi tra vita e fede, e quindi questo dobbiamo lavorare sopra, sia attraverso questo mezzo che adesso abbiamo, che è la Bibbia scrutata delle scritture, sia attraverso l'evangelizzazione nelle parrocchie, delle famiglie, dove veramente nasce la fede e si vive questa parola con la fede dei genitori e anche nelle parrocchie e così via. Quindi questa è un po' la situazione attuale, e quindi è importantissimo rimettere al centro la parola di Dio, chiaramente, perché la parola di Dio è stata sempre, anche nell'Oriente, soprattutto nell'Oriente, la parola di Dio è stata il centro di tutto, dal momento del primo kerigma che ha fatto San Gian Pietro, e poi San Pietro ancora una volta, due o tre volte, e San Paolo, tantissimi kerigma che sono l'annuncio della parola, perché alla fine la parola non è altro che Gesù Cristo morto e risorto che sta lì per veramente portarci a cambiare vita, a diventare questo uomo nuovo che desideriamo, che ci aiuta a sperimentare la vita eterna, la vittoria sulla morte, cioè sulla morte anche nel senso quotidiano. Questo è quello che dobbiamo fare, e speriamo che questa Bibbia, tra l'altro, potrebbe aiutare a passare da un sforzo esegetico solamente cognitivo e insegnativo, formativo così della Bibbia come contenuto, ha una forma di iniziazione cristiana che aiuta a vivere la parola nella vita quotidiana, e penso che sia questo l'importantissimo.
Grazie, questo è fondamentale perché, ecco, a chi ci segue voglio ricordare che i cristiani arabi del Medio Oriente, quindi parliamo di lingua e cultura araba ormai da secoli, cioè hanno conservato la fede durante non decine di anni, durante secoli e secoli, spesso in contesti molto difficili di conflitti, di persecuzioni, eccetera, no? Senza adesso specificare, e quindi hanno una forte identità, perché la loro identità molto spesso è stata proprio la chiesa, la parrocchia, il proprio rito, e questo è molto importante, cioè, veramente per noi li guardiamo veramente con grande amore, anche molta stima. D'altra parte questo ha potuto creare, diciamo, una forte identità sociale che però alcune volte poi non corrisponde. Infatti mi ricordo quando sono andato a visitare dei cristiani, dei cattolici in un villaggio della Galilea, uno mi parlai molto con uno, no? E andammo a dare la nostra testimonianza in una missione, lui ci disse: io sono ateo, in arabo mulhed, però sono cristiano. Questo è molto indicativo, cioè per lui essere cristiano era più un'identità che poi, però, ecco, quindi questo che diceva Gian Azam, anche di una nuova evangelizzazione in tutto il mondo, però anche nel Medio Oriente, nelle parrocchie, ecco, sarà di grande aiuto. E questa Bibbia, ovviamente la Bibbia è il primo strumento, è la spada di un evangelizzatore, di un ministro della parola, come dice San Paolo, la spada vera, l'arma vera, spirituale, ecco, che noi dobbiamo avere, sperando di essere disarmati, che ci possa essere questo disarmo veramente a tutti i livelli, familiare, sociale e poi anche politico. E in queste guerre, come dice Cristo, rimettete la spada nel fodero e invece prendete, come dice San Paolo sempre, la spada della parola di Dio. Bene, adesso vogliamo ascoltare alcuni vostri interventi, vediamo anche se volete rivolgere le domande a qualcuno in particolare, oppure, diciamo, chi si sente di rispondere risponderà alle domande dei nostri ascoltatori. Grazie. Sì, pronto? Buonasera.
Buonasera a lei, sono Alessandra e la chiamo da Genova. Ecco, io sì. Ho fatto un lungo cammino molti anni fa, neocatecumenale, per cui, come voi avete detto prima, c'è stato questo approccio, anche se è un approccio non sistematico, con la parola, con molta ricerca, molto anche entusiasmo iniziale, molta fatica. Io ero diventata anche corresponsabile della mia parrocchia di Venezia, eravamo i primi pionieri, perché c'erano a Santa Maria dei Frari, c'erano 13 parrocchie neocatecumenali con 13 catechesi.
E comunità.
Comunità. In questi ultimi anni io sentivo questa mancanza di un discorso sistematico. E allora, nonostante non sia più giovanissima, sono iscritta all'Istituto di Scienze Religiose e sono al terzo anno, anche se non riesco a dare tutti gli esami. Ecco, e c'è la parola che diventa studio, ma diventa anche ricerca, diventa un momento della tua vita e scopri che ha tanti spessori, ha tante dinamiche e tutto questo discorso lo devi anche far diventare, essere parola di Dio, questa parola che poi diventa carne di Cristo, che diventa anche comunione con i fratelli. Ecco, quindi c'è questa esperienza di grandiosità della parola del Signore, che è inesauribile e che è entusiasmante, e quindi io sono molto riconoscente anche di questa scoperta che la Chiesa sta facendo, sta proponendo anche a diversi livelli. Per esempio, io adesso sto anche seguendo delle lezioni fatte dai gesuiti in Genova, e anche della lezione e della parola teresiana.
Bene, grazie tante di questa testimonianza. Visto che non c'era una domanda, non posso dare ovviamente la parola, ecco, però ringrazio di questa testimonianza. Sentiamo se c'è un altro intervento, un'altra telefonata. Pronto?
Pronto? Buonasera.
Sì, buonasera.
Intanto,
prego.
Complimenti per la trasmissione.
Il suo nome, per favore?
Io sono Rutilo Gerolomina, sono un dirigente scolastico in pensione. Da quando sono andato in pensione ho molto approfondito l'aspetto religioso, ho seguito catechesi, ma la mia preoccupazione, la mia domanda è questa, che nonostante mi fossi impegnata, ancora ho preoccupazione di avvicinarmi alla lettura della Bibbia senza la guida di un esperto. Seguo delle catechesi. La domanda che vorrei fare a questa tavola rotonda è questa nuova edizione che andate a presentare nel prossimo 27 di novembre, ha lo scopo di rendere indipendenti e autosufficienti ogni battezzato di percorrere la crescita della conoscenza di Cristo, rapportandoci a quello che ci ha lasciato San Girolamo, che l'ignoranza della Bibbia è l'ignoranza di Cristo, da poter essere, diciamo così, camminare ogni cristiano battezzato serenamente. Io ho sempre la preoccupazione di avvicinarmi alla lettura della Bibbia e travisare la rivelazione autentica, nonostante lo fa, e quindi non mi, sono sempre assistita da guide religiose che io seguo nelle varie parrocchie al centro di Napoli. E allora volevo avere questa diciamo spiegazione: questa nuova Bibbia raggiunge obiettivi di quantomeno libertà e autosufficienza di persone di una cultura media che possano approfondire liberamente senza preoccupazione di travisare la rivelazione autentica.
Bene, è molto chiara la sua domanda, la ringrazio molto. La giro, se mi permettete, a Don Giacomo, che è il primo direttore di questa Bibbia, e se vuole rispondere poi anch'io magari dirò una breve parola su questo.
Certo, carissima ascoltatrice, prima di tutto volevo precisare, no, che questa edizione in lingua italiana è già disponibile da oramai 4 anni, quindi la può già valorizzare. Quella che andiamo a presentare il 26 di novembre è la versione araba, cioè l'edizione araba della Bibbia Scrutate le Scritture, ma l'edizione italiana.
In italiano si intitola, ripetiamolo:
Bibbia Scrutate le Scritture. La Bibbia Scrutate le Scritture. Quindi
si trova in tutte le librerie.
Anche se lei va a Genova, nella bellissima libreria San Paolo. Genova, vedrà che troverà un libraio luminoso e accogliente che le spiegherà tutto. L'obiettivo delle edizioni delle Bibbie cattoliche, che sono sempre annotate, hanno sempre le introduzioni, le note, certo non così ampie, non così dettagliate come nella Bibbia Scrutate le Scritture, che ricordo ha più di 3.000 pagine non a caso, proprio perché accompagna la lettura, però l'obiettivo di queste edizioni non è di rendere il credente autonomo, perché noi non leggiamo mai la Bibbia da soli. Quando leggiamo la parola di Dio è una comunità che ce la consegna, ed è in una comunità che noi la leggiamo, e quindi non è mai solo un'interpretazione personale, perché la parola di Dio ci viene spezzata, ad esempio, nella nostra parrocchia durante la liturgia. La parola di Dio, anche quando leggiamo i commenti su un testo, è sempre la condivisione con qualcuno che in quel momento sta, cioè è un fatto ecclesiale, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. L'approfondimento personale cosa ci dà? Ci dà quella luce che ci permette di accogliere anche la lettura, l'interpretazione di un altro con un occhio più, uno sguardo più consapevole, più attento, dove le luci dell'altro possono arricchire la mia esperienza o possono semplicemente essere un'occasione di confronto. Quindi l'importante è tenere presente questo, cioè un'edizione della Bibbia di questo tipo aiuta chiaramente a cogliere la parola di Dio, ma sempre in un contesto ecclesiale. È una comunità che gliela dona ed è in una comunità che viene sempre letta.
Bene, grazie Don Giacomo, e diciamo io posso anche dire all'ascoltatrice in modo concreto che non bisogna avere paura della Bibbia, della parola di Dio. I padri della Chiesa dicevano che basta avere, dovremmo averla nella nostra scrivania, la parola, la Bibbia, la parola di Dio aperta, già diciamo in certo modo caccia i nostri demoni. Ecco, come dicevano i rabbini, come dicevano i padri, la Bibbia è un tesoro immenso che contiene una potenzialità di significato immenso, come dicono, come dice Geremia, un fuoco, un martello che spacca la roccia, ne escono moltissime scintille. Quindi se la leggiamo con retta intenzione, l'importante è tuffarci, immergerci il più possibile nella parola, ma come ha detto giustamente Don Giacomo, poi abbiamo bisogno di un'iniziazione alla parola. C'è una lettura anche della Chiesa, e allora poi ci confronteremo attraverso tutti i mezzi che abbiamo, e poi specialmente nella liturgia è laddove veramente la parola di Dio ci parla. Però consiglio all'ascoltatrice di leggere il più possibile, di tuffarsi, di immergersi nella parola, e poi anche eventualmente di parlare con la comunità, con un sacerdote, nel caso appunto di alcune cose che magari non si capiscono, di cercare anche nella Chiesa, soprattutto nella parola della Chiesa, nella tradizione, nei padri, anche una risposta. Bene, penso che siamo ormai in chiusura e vi ringrazio per la vostra attenzione. E penso che abbiamo toccato qui un tema anche di grandissima attualità, perché diciamo ognuno cerca di dare il suo contributo in questa situazione di guerra. Noi lo abbiamo fatto, oltre che io, padre Gian, anche gli altri che hanno Marco e Gloria, questa famiglia di cui abbiamo ascoltato una stupenda testimonianza, lo facciamo in tante forme, no? Ovviamente anche dando la nostra testimonianza, evangelizzando attraverso il nostro ministero, ognuno nella sua vocazione, però noi lo abbiamo voluto fare anche con questa Bibbia, perché pensiamo che in questo momento abbiamo bisogno di armi spirituali il più possibile, quindi la preghiera, ma una delle preghiere più grandi che possiamo fare, la preghiera non è solo parlare a Dio, certo è un colloquio con Dio, ma è Dio che ci parla, e ci parla soprattutto attraverso la sua parola, le sue parole che sono contenute nelle sacre scritture. Questo abbiamo voluto offrire a quanti più possibile fedeli di lingua araba, quindi vi chiediamo anche di diffondere questa notizia, perché anche in Italia ci saranno molti che poi leggeranno il testo nella propria lingua madre, che è appunto la lingua araba. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi chiediamo tutti preghiere, anche se, come ha detto padre Gian, noi siamo tranquilli, sereni, continuando la nostra missione, però non è un momento facile per il mondo, anche per la Chiesa e anche specialmente per la Terra Santa, per il Medio Oriente, quindi vi chiediamo veramente di pregare, di sostenerci, di appoggiare la pace di Cristo, che possa regnare nei nostri cuori, possa regnare in Israele, in Palestina, in Libano, in tutto il Medio Oriente. Vi ringrazio per la vostra attenzione, ringrazio moltissimo i nostri ospiti e ringrazio la Sobikain, la Società di San Paolo, e appunto anche tutti quelli che sono intervenuti in questa tavola rotonda, e anche ringrazio voi ascoltatori. Alla prossima e buonanotte.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.